Carlo e Gino mi hanno chiesto anche, a me di fare un po' una riflessione introduttiva su questo tema, su cui io personalmente ho così varie perplessità, nel senso che ho un alto tasso di incompetenza. Mio padre ha sempre sostenuto, per rimanere sui ricordi personali, che io stavo cercando di passare dall'età dello studente alla pensione senza transitare per l'età lavorativa. Effettivamente mi sto impegnando per cercare di fare questa operazione, no? Dall'altra parte, appunto, se si parla di lavoro atipico, io rappresento un caso super particolare di lavoro atipico, totalmente atipico, no? Cioè, un freelance libero professionista senza nemmeno una partita IVA, quindi il massimo. Allora, da questo punto di vista ho una forte incompetenza, anche perché è un tema che nel merito, nella concretezza, non ho mai studiato a fondo, e avremo però gli esperti che abbiamo invitato, eccetera, che sicuramente nel merito ci sapranno aiutare di più. La cosa che invece mi è stata chiesta era un po' di collocare questo tema all'interno dello stile del metodo nostro, cioè del modo in cui l'Atrio affronta le questioni, che non sembra un passaggio automatico, no? Nel senso che non sempre è così chiaro qual è lo stile e il modo in cui l'Atrio affronta le questioni, soprattutto quando non si tratta di questioni tipicamente di fede, no? Sulle questioni di fede più o meno ormai abbiamo un metodo assodato, ma quando si tratta di questioni della nostra vita, della nostra esperienza, dell'esperienza che condividiamo con tutti gli uomini e le donne che ci sono in giro, per esempio, c'è un modo, la domanda che ci verrebbe da farci è: c'è un modo di lavorare da cristiani, o come cristiani, o in quanto cristiani? Cioè, quali sono le domande che ci facciamo? Perché è chiaro che a seconda delle domande che ci facciamo, come al solito, troviamo delle cose o meno, no? Cambiando la domanda si cambia anche quello che si trova, perché ovviamente si va a cercare qualcosa, no? Allora, io credo che valga un attimo la pena di riflettere su che tipo di domanda ci facciamo come Atrio, se volete, a che cosa vogliamo arrivare alla fine di questo seminario, almeno ipoteticamente o provvisoriamente, no? Qual è la cosa che andiamo cercando con questo approfondimento, oltre, come sempre succede in questi casi, a un aumento delle informazioni minime. Sicuramente ascoltando gli esperti uno scopre un tot di cose che forse prima non sapeva, dei dati in più, una conoscenza migliore della situazione, ma qual è la domanda che ci poniamo? Perché è chiaro che la domanda che ci poniamo poi ci aiuta anche a valutare il tipo di contributi, o che cosa discutere, o su cosa fermarsi, o su cosa andare via più veloci, no? Allora, come sempre, il primo elemento è che ognuno è libero di aspettarsi quello che vuole, cioè c'è un indirizzo di fondo con cui le cose sono pensate, dopodiché niente è vietato, quindi possiamo scoprire in corso d'opera delle altre cose che ci interessano, va bene. Ma dato questo elemento di fondo, diciamo, qual è la prospettiva di fondo su cui questa cosa un po' è stato pensato? Allora, innanzitutto io credo ci sono tre punti di partenza. Il primo è ci riguarda tutto ciò che occupa un grande spazio della nostra vita. Voler volare, il lavoro ci occupa un grande spazio. Quando siamo in età lavorativa, perché abbiamo da lavorare, dunque varie ore della nostra giornata più o meno sono implicate in quello. Quando non lavoriamo, perché ci stressa l'idea di non avere lavoro. Quando siamo in pensione, perché ci dobbiamo riorganizzare rispetto a una vita costruita intorno al lavoro, e così via. Cioè, occupa un sacco di spazio della nostra esistenza. E questo può sembrare una domanda un po' privatistica, cioè uno dice, vabbè, chi se ne frega, cioè ognuno se la gestisce come gli pare. Invece, diciamo, è uno dei principi base dell'Atrio. Le cose ci interessano innanzitutto a partire dalla rilevanza che hanno nel luogo dove viviamo, che, come vediamo subito nella seconda osservazione, non è un modo privato, ma, come dire, uno dei principi su cui l'Atrio è nato è l'idea: non si fanno teorie generali teoriche per l'universo mondo, per gli africani del Burundi, ma si ragiona a partire da ciò che ci riguarda, perché ogni modo di ragionare è un modo in qualche modo giocato, no? Coinvolto, non riflettiamo mai sulle cose da fuori, se volete, no? Non riflettiamo come un esercizio intellettuale, ma sempre giocando un pezzo di noi. Il secondo elemento, e già usciamo un po' dal privatistico, è perché abbiamo una valutazione che mi sembra di poter dire abbastanza comune, perché è uscita da, in qualche modo, dai seminari fatti sull'economia, sul denaro e così via, ci eravamo trovati tutti abbastanza d'accordo. Io comunque ne sono molto convinta, dopodiché si può discutere se non siamo tutti d'accordo, se ne ragiona, ma io credo che questo sia il secondo motivo, ed è perché ci sembra che la questione del lavoro, in stretta connessione a quella del denaro, ma non solo, cioè in modo più ampio rispetto al denaro, ma comunque in stretta connessione rispetto al denaro, rischi di diventare l'unico criterio del tempo e del valore comprensibile davvero a tutti, cioè l'unica simbolica condivisa. Quando tu domandi a qualcuno che conosci cosa fai di bello nella vita, questo ti risponde sempre con il mestiere che fa, no? Dando poi per scontato che magari uno c'ha figli, fa il poeta, cioè c'ha una serie di altre cose di bello che fa nella vita, non è detto che è l'unica cosa di bello che fa, no? Allora c'è una simbolica della produttività che mi pare soprattutto poi in zone come le nostre è davvero, rischia di diventare l'unico criterio, ripeto, del tempo e del valore, due parole su cui tra un momento torno. E personalmente, qui esprimo un giudizio personale, dunque come tale totalmente discutibile, a me questa cosa non mi piace, cioè trovo che è una cosa importante, che è un criterio importante, che non può essere sottaciuto o ignorato, ma che sia l'unica simbolica su cui ci capiamo tra tutti gli esseri umani, mi pare troppo poco, troppo povero. Ci deve pure essere qualche altra simbolica intorno a cui ragioniamo, no? Nel seminario sull'economia, sul denaro, veniva fuori che il denaro pare essere l'unico linguaggio che tutto il mondo globalizzato capisce. A me sembra che la connessione, più che il denaro da solo, sia denaro-lavoro, no? Allora, questo è il secondo motivo, che è un po' più che privato, non è solo occupa un sacco di spazio nella nostra vita, ma anche ci va bene, ci piace, non ci piace che l'unica simbolica condivisa sia questa. Terzo elemento che mi sembra interessante è perché la questione del lavoro sta sempre più ridiventando un problema di violenza sui poveri, e questo, se volete, è il motivo più esterno, no? In fondo ciascuno di noi, se si guarda intorno, può dire di sé: beh, in fondo io tutto sommato sono abbastanza fortunato, no? Cioè, non sono proprio su una strada, no? Poi seppure c'è un lavoro precario, penso ai grandi mondi dove la gente vive con un dollaro al giorno, cioè va pure bene il lavoro precario, voglio dire, siamo tutti abbastanza nella fascia fortunata dell'umanità. Detto ciò, in molti modi c'è un problema per cui questo tema del lavoro sta ridiventando una simbolica di oppressione, no? Diceva Gino prima, raccontando la sua tesi, no? Che sembrava un blando riformismo parlare di partecipazione alla gestione delle aziende, oggi sarebbe non rivoluzionario, sarebbe iperrivoluzionario, no? Perché appunto ciò che 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa sembrava scontato è totalmente sparito dall'orizzonte, forse anche sensatamente, no? Forse almeno in parte aveva una carica ideologica non sostenibile, però mi sembra che di per sé questo tema rischia davvero di diventare un luogo di oppressione dei poveri, e questo ci interpella, è una cosa che almeno a me mi riguarda, no? Allora, il nostro solito metodo rispetto ad affrontare i problemi, lo richiamo soprattutto per chi in qualche modo, per chi da un sacco di tempo lavora con l'atrio, perché magari esplicitarlo ci fa bene, per chi invece magari è per la prima volta qui, così capisce un po' come ci muoviamo. Il nostro solito metodo è quello di cercare di essere concreti ma non tecnici, cioè non ci interessano molto le ideologie generali, ma non ci interessa nemmeno diventare dei super esperti di questioni sindacali. Ci interessa avere quello che una volta si sarebbe chiamato un buon senso informato, e che oggi, data la complessità della società, è un buon senso abbastanza di alto livello, no? E qui c'è un altro dei problemi: il lavoro è diventato un problema tecnico che richiede talmente tante competenze che il buon senso informato delle persone rischia di essere pochissimo sufficiente a interpretare anche la situazione in cui loro stessi vivono. Il rapporto di rappresentanza nel mondo del lavoro, sindacati eccetera eccetera, forse in parte è andato, in parte almeno, anche in crisi in base a questo, cioè il minimo di competenza, quella che noi cerchiamo, è talmente complessa che il 90% delle persone non riescono più ad averla, solo in termini legislativi, economici, gestionali, cioè è... E dunque cosa succede? Che il ripiego è, ok, chi mi capisce veramente, chi tutela i miei interessi? E questo diventa il criterio ultimo, no? Che poi questo sia irragionevole, non gestibile sul piano generale, a scapito di altri più poveri, non interessa più a nessuno, no? Cioè, siccome non capisco tutte queste cose, il problema diventa, ok, quello lì mi fa lavorare meno, guadagnare di più, o perlomeno propone che io lavori meno, sia più tutelato, guadagni di più, va bene. No? Se poi questo significa che altri 20 vengono licenziati, che peggio per loro, cerchino qualcuno che li tutela. Allora, da questo punto di vista, io credo che la ricerca di una concretezza non tecnica, cioè di capire alcune dinamiche fondamentali, è un dovere primario, prima di ogni altra cosa, no? E questo è un po' sempre stato il nostro metodo. Non so se questa volta ce la facciamo, però proviamoci, cioè, nel senso che mi sembra che questa è la cosa che ci interessa, no? La domanda però per noi rimane sempre la stessa, ed è una domanda che si chiede: che luogo ha questa faccenda, nella fattispecie del lavoro, in una logica di storia della salvezza? Appositamente non dico da cristiani, come cristiani in quanto cristiani, il nostro problema non è mai stato un tema di appartenenza. Non è che noi vogliamo studiare un problema e dire, ah, i cristiani su questo hanno questo da dire, è il contrario. Scusate, insisto 2 minuti su questa faccenda perché a me sembra decisiva. Io come cristiano non ho un piffero da dire sull'informatica, sull'ecologia, sul lavoro, no. È l'informatica, l'ecologia, il lavoro, le battaglie per la giustizia che hanno qualcosa da parte di Dio da dire a me in quanto cristiano, è diverso. Cioè non è che io, poiché sono cristiano, c'ho una soluzione cristiana ai problemi dell'umanità. Sono i problemi dell'umanità che da parte di Dio mi stanno dicendo qualcosa perché io capisca meglio che cosa vuol dire conformarmi a Cristo, se mi interessa farlo. Sono molto secca in questa esposizione perché spero che questa cosa sia molto chiara, perché questo è uno degli imprinting dell'atrio. Cioè l'altro è interessato a parlare di cristianesimo in questi termini, se no ci sono molti altri luoghi dove si parla di queste cose, liberissimi di farlo. Non so se riesco a spiegarmi. Io non credo che i cristiani abbiano una soluzione per il problema contemporaneo del lavoro, sarebbe un anacronismo di livello gigantesco, perché nel Vangelo, al tempo dell'Evangelo, la questione lavorativa, e tantomeno al tempo della creazione piuttosto che di Esodo, la situazione lavorativa non era neanche lontanamente paragonabile per nessun elemento a quella in cui siamo oggi. E sforzarsi di trarre degli indicativi dal Vangelo, dalla Bibbia, da quello che volete, è una follia pura. Mi sembra che la questione è esattamente opposta, e cioè Dio ci ha posto su questa terra, noi campiamo uomini e donne che riconoscono in Gesù Cristo il Figlio di Dio oppure no, oppure che credono in Buddha o in Maometto o in chi vi pare, campiamo e ci abbiamo tutti un problema rispetto a lavorare, a guadagnare, ai poveri, e che cosa quello che stiamo vivendo, a chi è interessato a capire cosa vuol dire conformarsi a Cristo, che cosa gli dice da parte di Dio, è diverso. Se volete poi su questo si può ragionare un po'. Dunque questa è la nostra domanda, almeno la mia domanda, che cosa è la questione del lavoro, in quale mi piacerebbe alla fine, non dico trovare una risposta, mi pare un po' grossa, ma aver trovato qualche elemento, cioè se mi dite che cosa ti aspetti che questo seminario ti dica, mi piacerebbe che alla fine io riuscissi, capendo meglio qual è la situazione del mondo del lavoro, a capire meglio cosa vuol dire per me conformarmi a Cristo. Questo è il motivo per cui di solito noi concludiamo la parte di studio del seminario con una lezione, cioè a rileggere un testo evangelico alla luce di quello che abbiamo letto. Non cominciamo con una lezione, non facciamo il lavoro nel Vangelo, ma finiamo. A questo scopo dunque dobbiamo mettere alcuni paletti di riferimento, cioè dobbiamo in qualche modo, secondo me, delimitare almeno dei termini, delle parole a cui fare attenzione, no? Perché detto così in modo teorico sembra, spero, carino, ma non è così facile poi da applicare. Cioè, ascoltando ad esempio quello che dicono gli esperti eccetera, su cosa dobbiamo tenere le antenne dritte per poter poi ricavare qualcosa che ci serve in quella logica? A me personalmente sono venuti in mente cinque paletti, non so come dire, cinque nodi su cui fare attenzione, e poi forse domenica mattina, dopo la lezione, su cui provare a tirare delle fila, a vedere cosa ciascuno di noi ha capito, o forse aggiungere un sesto, un settimo, un ottavo. Cioè non è detto che questi cinque siano tutte le cose a cui fare attenzione. La prima questione è il tempo. Gino citava Genesi prima. Una delle cose che sicuramente nella scrittura troviamo come decisive è che il lavoro è un tempo, e poi c'è il tempo del riposo, 7-1, 6-1 secondo il rapporto della creazione, e che il tempo del lavoro ha un senso in relazione al tempo del riposo, e che comunque ci sono dei tempi diversi nella vita degli uomini e delle donne. Per esempio che ci sia una successione di tempi di formazione, di lavoro e poi di pensione o di non più lavoro è un'innovazione degli ultimi 100 anni scarsi. Nei 30.000 anni precedenti la questione non si poneva, e questo cambia radicalmente gli equilibri dei tempi. Allora, secondo me, una delle cose su cui da tenere lì è la questione tempo. La seconda questione, secondo me, da tenere presente è il tema valore, cioè che valore ha il lavoro, sì, certo, ma anche che valore hanno le altre cose, la nostra vita, il tempo che non dedichiamo esplicitamente al lavoro, la famiglia, l'ozio, che valore ha, che valore hanno le persone, che valore hanno le relazioni, cioè c'è un giudizio che bisogna dare in qualche modo, un giudizio di valore. Boh. Terzo paletto che mi è venuto in mente, lo scopo, cioè sì, vabbè, ma verso dove? Ci sono molti ordini di scopi, evidentemente, si lavora per vivere, per avere il denaro sufficiente per vivere in prima battuta, evidentemente. Si lavora, oggi si dice spesso che bisognerebbe lavorare per realizzarsi, che non si sa bene cosa vuol dire, e soprattutto non si sa bene a chi sia data questa...
Sembra soprattutto alle donne.
Sì, sì, certo, soprattutto il lavoro di cura dovrebbe realizzarle, che così non rompono le scatole occupandosi degli anziani, dei bambini, della pulizia, della cucina e così via. Cioè, voglio dire, è un'ambiguità, è una di quelle bugie contemporanee.
Anche occupare e pulire le chiese.
Ecco, sì, ci mancava questo. Allora, questa questione qua rischia di essere una delle ambiguità moderne tragiche, no? In cui la parola è pronunciata, cosa si voglia dire nessuno lo sa, eccetera. Faccio un piccolissimo esempio: i nostri nonni, chi aveva ad esempio un rapporto con la terra, i contadini, non teorizzavano la necessità di realizzarsi, anzi in un immaginario religioso un po' arcaico vivevano il lavoro come una maledizione discendente dal peccato originale, con un forte connotazione negativa, ne conoscevano la fatica. Contemporaneamente forse si realizzavano molto più di quanto noi teorizziamo, no? Avevano un basso carico di stress, avevano guai e fatiche, ma non necessariamente un carico di stress. Allora, su questo anche lì bisogna un po' tenerlo, no? Un altro elemento che io credo va pochissimo di moda di questi tempi, secondo me proprio per questo bisogna tenerlo un po' presente, mi pare il paletto del bene comune. cioè l'idea che, dato che non sto facendo un discorso di ordine morale, sto facendo proprio un discorso terra a terra, dato che il lavoro è un'attività pubblica, cioè che non si svolge all'interno della mia coscienza, non è che io penso di lavorare e ho una grande intenzione, nessuno mi paga uno stipendio perché io penso di lavorare, bisogna che qualcosa, poco, tanto, bene, male, faccia all'esterno di me, è rimasto uno dei pochissimi temi in cui c'è un problema di relazione col resto del mondo, cioè cosa fanno gli altri, chi lavora bene, chi lavora male, la fatica che mi viene dal fatto che altri lavorino male, io poi per conseguenza non posso lavorare bene, la fatica che va agli altri perché io lavoro male, e loro... cioè c'è un tema di relazione pubblica, di public theology, che ormai in ambito teologico è rimasto a pochissimi temi, Asterisco, vi sapete, una delle grandi svolte nella teologia contemporanea è questo tema che si chiama la public theology, cioè la teologia pubblica, che si occuperebbe di quello che esce dalla coscienza, perché siamo tutti collassati a ragionare di teologia solo sui moti della coscienza, che alla fine si soffoca tutti. E ovviamente i grandi due temi di cui si occupa la public theology sono il lavoro e la comunicazione, guarda caso, perché sono inevitabilmente delle robe fuori, cioè in cui la coscienza non basta. Ultimo ma non ultimo, la questione del desiderio, che è questione che ci accompagna da 15 anni, da quando l'atrio è nato. Abbiamo tutti scoperto che il desiderio è un grande motore di esistenza, eccetera eccetera. E io trovo che rispetto alla questione del lavoro una competenza sui propri desideri è decisiva, perché altrimenti il gioco delle proiezioni diventa da suicidio, cioè io aspetto che gli altri si aspettino, che si pensino, che si considerino, e alla fine diventiamo tutti matti in buona sostanza, e credo che questo abbia un grande peso. Allora, a partire da questi riferimenti, cioè tenendo questi paletti e forse altri 10 che vi vengono in mente, che magari mano a mano nei momenti di scambio possiamo tirar fuori se altri ne hanno da suggerire, io credo che noi possiamo ascoltare le cose più concrete, più tecniche eccetera, avendo in mente che la questione è quella che dicevo prima, cioè che cosa questa questione, e così come oggi si pone la sua emergenza eccetera eccetera, non tanto che risposta si attende dai cristiani, per evitare di trovarci domenica a dire dovremmo pregare di più, essere più altruisti e avere più fede, va bene, lo sappiamo già, cioè nel senso che non serve fare un seminario per questo, ma che cosa la questione del lavoro per come si pone oggi ci dice per comprendere meglio la conformazione a Cristo, la rivelazione, tenendo conto di questi paletti. Concluderei con una cosa che forse vi sembrerà un po' strana, però su cui ho pensato abbastanza e che mi sembra personalmente utile, in particolare rispetto a questo tema. Come chi mi conosce sa, uno dei miei ritornelli costanti è che dovremmo depurare la teologia, o comunque il buon senso cristiano, dall'eccesso ottocentesco di polarizzazione, cioè di avere diviso il mondo tipo cowboy indiani, buoni cattivi, giusto sbagliato, corporeo spirituale eccetera. Credo che questo, essendo discepoli di un Dio Trinità, sia un suicidio, nel senso che riduciamo a due ciò che invece ha una ricchezza di interazione più ampia, e questo vizio della polarità ha motivi storici molto precisi e ha una lunga storia eccetera, va bene, per adesso insomma non è il caso, se volete poi se ne può chiacchierare, ma mi sembra che è una questione. Mi sembra che in un tema come questo il rischio sia altissimo da questo punto di vista, di una polarizzazione, no? In molte forme, i lavori buoni e i lavori cattivi ad esempio, no? Fare l'insegnante è un lavoro buono, lavorare nell'industria, vendere treni a non si sa chi invece sarebbe una cosa un po' molto consumista, no? Lavorare nell'alta finanza sarebbe un lavoro cattivo. Questo è il primo livello di polarizzazione, ma poi molti altri, no? Buono è un lavoro che ti lascia tempo per la famiglia, cattivo è un lavoro che non ti lascia tempo per la famiglia, risultato tutti i presidenti del Fondo Mondiale Internazionale sono degli stronzi, perché però mandano avanti il mondo, non so se riesco a spiegare, perché per fare certi tipi di lavori devi usare degli altri criteri, ma non possiamo continuare a sottrarci alle responsabilità e lasciare gestire il mondo del lavoro in particolar modo Allora, questa polarizzazione è terribile, no? E io ho molto tempo che penso in generale, non solo sul tema del lavoro, a come si esce da sta polarizzazione, perché mi pare che da una parte ci uccide anche poi sui piani concreti della vita, dall'altra non riuscivo a vedere dove uscirne. A un certo punto ho trovato una cosa che adesso vi racconto e che mi sembra, vediamo se poi ci può aiutare, cioè vi chiederei di tenerla sullo sfondo di questo tema, ma anche in generale, e vediamo se ci aiuta a uscire. Che è che Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, nella prima settimana, quando parla del rifuggire il peccato, eccetera, dice due cose che mi hanno molto colpito. La prima, che sembrano banali, però che se uno ci pensa un attimo dice, oh caspita. Allora, la prima che dice che non c'è scelta tra bene e male, c'è scelta tra bene e bene maggiore. Tra bene e male si va sul bene, cioè non si discute proprio, no? Non è un'alternativa. E quindi tra bene e bene maggiore, bene ancora maggiore, un bene diverso, cioè c'è una scelta plurale, non alternativa. Perché non c'è alternativa tra bene e male. Se una brava persona si mette da parte il bene, fine della trasmissione. Almeno per come lo capisce. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, ancora più interessante dal mio punto di vista, lui dice: gli esseri umani sono come una freccia orientati verso uno scopo, che nel caso degli esercizi viene individuato amare e servire Dio e il prossimo. Va bene. Sono una freccia orientati verso lo scopo. L'alternativa non è colpire il bersaglio o sbagliare il bersaglio, no? Lui dice, se l'alternativa fosse questa, tu hai due possibilità: colpire lo scopo, arrivare allo scopo con la tua vita, oppure sbagliare. Dice, no, così è troppo semplice. In realtà noi possiamo colpire lo scopo o sbagliare per eccesso o per difetto. Le possibilità sono tre, cioè fare un tiro troppo corto, fare un tiro troppo lungo. Non sono due. Allora, il tiro troppo corto è quando vengo ipnotizzato dalle cose false e lui dice salute, ricchezza, onore, vita lunga, eccetera. È il tiro troppo corto, no? Mi fermo su ciò che sembra immediatamente gratificante, no? Lui dice, ma esiste anche un tiro troppo lungo, che è quando vengo paralizzato dalla paura dei contrari delle cose false. Invece di cercare la salute ho paura della malattia, invece di cercare la ricchezza ho paura della povertà, invece di cercare l'onore ho paura del disonore, invece di cercare una vita lunga ho paura di una vita breve, e questo mi paralizza. Sono da capo a 12, cioè non è che la ricchezza, il grande impegno nel lavoro, eccetera, sono un male che vuol dire che bisogna fregarsene, no, perché il contrario è un male di nuovo. Investire tanto nel lavoro è troppo, investire troppo poco nel lavoro è di nuovo troppo, e lui usa questi due verbi, una cosa mi ipnotizza e l'altra mi paralizza, no? Il tiro troppo corto, troppo lungo. Allora io credo che noi, per paura di ciò che ci ipnotizzava rispetto ai mondi concreti di questo tempo, la ricchezza eccetera eccetera, ci siamo lasciati paralizzare. Abbiamo preferito correre il rischio della paralisi rispetto a quello dell'essere ipnotizzati, ma comunque non siamo andati allo scopo. Allora mi sembra interessante provare a ragionare su questo terzo dato, cioè tenere un po' presente che qui il problema non è il lavoro buono e il lavoro cattivo, no? Ma è un lavoro troppo, un lavoro troppo poco, troppo simbolica, troppo unico criterio di valore, troppo poco criterio di valore. Cioè, tutte e due le questioni sono problematiche. Su questo io mi fermerei.